It's time to get your checking account to zero with free checking from PenFed. That's zero ATM fees, zero balance requirements, and zero time spent waiting for your paycheck to direct deposit because you can receive it up to 2 days early. Open your account with just $25 and see how big zero can be. Apply online today at PenFed.org/free checking. Early direct deposit eligibility may vary between pay periods and timing of payer's funding. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.
L'ultima volta che sono venuta qui in Libano, lei non c'era. Non so se chiamarla scultura, non so se definirla una donna, non so se sia solo un cumulo di detriti. Lei, la scultura, si chiama Il Gesto. È alta 25 metri, l'ha fatta e pensata un'artista libanese, si chiama Nadim Karam. Sono 25 metri di detriti dell'esplosione del porto. È un gigante d'acciaio, questa donna, che emerge sontuosa eppure sconvolta dalle macerie del porto di Beirut. 30 persone hanno lavorato per mettere su questa donna che guarda verso la città. Alle sue spalle c'è il mare. Ogni pezzo di questi 25 metri è acciaio recuperato tra gli hangar distrutti del porto. Ha una mano aperta e porge qualcosa alla città. È un fiore? È un uccello? Sono delle scuse? Non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che questa donna guarda una città che è ancora ferita, che le ferite non sono ancora guarite e che lei, la donna, il gesto, è già qui però a commemorare. Ma si può commemorare qualcosa che non ha ancora avuto giustizia? È proprio questo che oggi si chiede chi quella statua la osserva e non la vuole, perché quella che ho di fronte non è una via lungo il porto di Beirut, è ancora una scena del crimine, è ancora un luogo su cui si deve indagare. E come può un luogo che non ha ancora avuto giustizia diventare già memoria? Questo si chiede oggi Beirut di fronte a questa imponente donna d'acciaio. Questo luogo è già memoria perché siamo ossessionati dalla memoria. Ma la memoria serve ai vivi, i morti intanto aspettano ancora giustizia.
Sono Francesca Mannocchi. Questo è un podcast di Cora Media e si chiama Voci da Beirut.
Il quartiere di Carantina prende il nome dal suo scopo originario. Durante il periodo ottomano era qui che i viaggiatori del mare venivano messi in quarantena. Serviva a frenare la diffusione delle malattie come il colera, la tubercolosi, e quindi restare qui per i viaggiatori del mare serviva a garantire che le malattie trasportate, le eventuali malattie trasportate, non provocassero un'epidemia. Poi, piano piano, Carantina è stato utilizzato come centro industriale ed è cresciuto fino a diventare una area residenziale molto vasta ed è stato il quartiere delle persone vulnerabili. Erano le persone povere che venivano qui prevalentemente, siriani, palestinesi, i lavoratori migranti, gruppi di sfollati. Era qui che viveva la classe operaia. E poi questo quartiere, che è un sobborgo all'estremità nord di nord, lambito dal quartiere armeno di Bourg Hamoud, fatto di vicoli densamente popolati, è diventato un quartiere a metà tra il quartiere marittimo e l'estensione di edifici industriali e fabbriche e magazzini e hangar. E nel tempo Carantina, questo quartiere così pieno di storia, è stato avvolto dalla vita notturna di Beirut, è diventato la calamita per i proprietari di discoteche, per gli imprenditori, per i creativi della città, che si sentivano esclusi dal mercato e hanno trovato posto e hanno trovato la sede della loro creatività qui. Ma siccome la memoria è un campo di battaglia, il quartiere di Carantina ha in sé una storia di tragedie. È qui che ha avuto luogo il primo massacro della guerra civile libanese. Era il 1976 e il massacro era il massacro dei palestinesi, il sabato nero del 1986, in cui le milizie cristiane hanno trucidato centinaia di profughi. Alcune fonti parlano addirittura di 1500 persone uccise, erano per lo più palestinesi arrivati dopo il 1948, data d'inizio della nascita dello Stato di Israele. Ma non erano i primi profughi ad arrivare a Carantina, erano già arrivati i curdi dall'Iraq e prima ancora erano arrivati gli armeni in fuga dai massacri in Turchia.
Vive l'acción, el drama, el asfixio en mío. Escoge entre un QPC Big Mac o McNuggets de 10 piezas para acompañar unas papitas medianas, sweet and sour sauce y una bebida. En carteleras ahora. Para pa pa pa. En McDonald's participantes por tiempo limitado.
Negli ultimi 10 anni, dopo l'inizio della guerra siriana, Carantina è stata ancora e di nuovo una terra di accoglienza per chi scappava da casa sua, ed è qui che sono arrivati tantissimi cittadini siriani in fuga dalla guerra civile. Questi sono i bambini di Carantina che giocano a pallone, sono le 5:30 del pomeriggio, sta calando il sole su Carantina. Carantina è il quartiere che si affaccia sul porto di Beirut, è qui che è morta la gran parte delle persone, delle vittime dell'esplosione del 4 agosto del 2020, quando alle 18:07 2750 tonnellate di nitrato d'ammonio hanno provocato un boato che ha fatto tremare la città, ha ucciso 215 persone, ne ha ferite 6500 e ha costretto 300.000 persone ad abbandonare le proprie case. Da un anno Beirut si è riempita di scritte e monumenti che ricordano e cercano di tramandare la memoria di quello che è stato il giorno dell'esplosione. Qui davanti a me, lungo la strada che conduce al centro città, c'è un grande martello che simboleggia la giustizia e cade su una scritta: Act for Justice. È una grande statua che si affaccia sul luogo dell'esplosione. Ci sono ancora tutti i container distrutti il 4 agosto del 2020, ci sono ancora i silos in cui erano stipate le 2750 tonnellate di nitrato d'ammonio, ci sono ancora tutte le gru ferme da allora, la bandiera libanese davanti a me e poi una grande statua
che 10 mesi fa, l'ultima volta che sono venuta, non c'era, ed è una donna che tiene nella mano destra un uccello, presumibilmente una colomba, un simbolo di pace, e questa statua enorme, gigantesca, è costruita con i rottami, con parte, una minima parte dei rottami del porto di Beirut. Sono passati 14 mesi dal giorno dell'esplosione. In questi mesi alcune aree della città, vicino al porto soprattutto, sono diventate simboli di memoria, luoghi di memoria di quello che è stato. La città è piena di scritte. Alla mia sinistra, sul lato di un palazzo distrutto dall'esplosione, c'è scritto: tre persone sono morte qui. Nel palazzo accanto una scritta ancora più grande: avete perso la vostra immunità. Dall'altra parte della strada, in faccia al porto, c'è una scultura che rappresenta un grande martello, il martello della giustizia, che cade su una scritta: Act for Justice. È questo che chiedono oggi i libanesi tutti, non soltanto le famiglie coinvolte che hanno perso qualcuno o i cui cari sono rimasti feriti il 4 agosto del 2020. Chiedono giustizia, chiedono che vadano avanti le indagini per stabilire i nomi e i cognomi dei responsabili di quella giornata sciagurata. Sono le 5:20, come ogni 4 del mese, i parenti delle vittime dell'esplosione si ritrovano qui, alla porta 3 del porto di Beirut. Hanno in mano le fotografie dei loro cari, sono mariti, padri, fratelli, sorelle, mogli, madri, ci sono bambini che piangono i padri e giovani spose che piangono i mariti. E poi, quando finisce il tempo delle lacrime, comincia il tempo delle richieste. Chiedono giustizia, la chiedono da più di un anno. Il procuratore che si stava occupando delle indagini che avrebbero portato al processo è stato bloccato 2 volte. E ogni 4 del mese si ritrovano qui con i megafoni e chiedono giustizia. C'è un cartellone di fronte a me, c'è scritto: le uomini e i bambini dei martiri di Beirut chiedono giustizia. Non accetteremo una volta ancora la vostra impunità.
Voci da Beirut è un podcast di Francesca Mannocchi prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano e Pablo Trincia. Assistente di redazione Francesca Abruzzese. Producer Monica De Benedictis. Post produzione Paolo Corleoni.